Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa sessione Come l'acqua per il cioccolato, l'avventura tecnologica del cibo, organizzata dall'Università di Torino per la Biennale Tecnologie. A dibattere in questa sessione tre personaggi molto speciali: Luisa Di Cola, Luca Coccolin e Guido Castagna. Siamo a Torino, parliamo di cibo. A Torino non si può non parlare di cibo quando si parla di tecnologia. Noi abbiamo scelto di farlo sfatando un mito, quello della tecnologia legata al cibo che porta a quel cibo che non ci piace, che chiamiamo cibo spazzatura. E proprio per questo chiedo alla regia di mandare in onda un piccolo pezzo di un film di Louis de Funès che vuole essere proprio una provocazione.
T'as vu là? Allez, on y va.
En marche l'unité de fabrication numéro 3.
Ecco, noi non parliamo di questo cibo, ma parliamo di un cibo molto particolare di cui la nostra città è veramente la capitale indiscussa. Un cibo che noi amiamo molto, lo amiamo tanto di più in un periodo non decisamente felice e facile come questo. I relatori che abbiamo chiesto, a cui abbiamo chiesto di partecipare a questo dibattito, vi parleranno di cioccolato visto sotto tanti punti di vista. Cominciamo con Luisa De Cola. Luisa De Cola la definirei un cervello in viaggio. Parte da Messina e lavora in tantissime università, sia italiane che straniere. In questo momento è professore all'Università di Strasburgo, ma a Strasburgo è arrivata passando per gli Stati Uniti, passando per l'Olanda, passando per la Germania. Luisa De Cola è di formazione una chimica, si occupa di biomateriali, ha definito il cioccolato cibo degli dèi. Sentiamo cosa ci racconta oggi. Prego, Luisa.
Grazie Ludovica, buonasera a tutti. È davvero un peccato fare questo intervento online perché mi sarebbe molto piaciuto fare una degustazione con il cioccolato fantastico di Guido Castagna, ma lo rimandiamo, spero, non deve essere un problema. Quello che vi voglio raccontare in realtà è una piccola storia sul cioccolato, staremo insieme una decina, quindicina di minuti e voglio raccontarvi un po' storicamente da dove partiamo, quindi da dove è partito il cioccolato. E il cioccolato parte in realtà più di 3.000 anni fa in Honduras, quello che oggi sarebbe l'Honduras, a Puerto Escondido. E le prime tracce si datano proprio nel più del 1000 avanti Cristo, dentro un'anfora che è stata ritrovata intorno al 2000. Quindi è una storia antichissima e da lì in realtà è rimasto per molto tempo nell'America centrale e nel Sud America, grazie appunto agli Olmechi prima e poi molto più noti ai Maya, che hanno fatto proprio del cioccolato quello che loro hanno definito in realtà il cibo degli dèi e che hanno cominciato a coltivare in piantagioni sempre più grandi. In realtà i Maya chiamarono il cioccolato con una parola quasi impronunciabile, proverò a dirlo in Maya, Coatl, che vuol dire acqua amara, perché allora ovviamente non esistevano le tavolette di cioccolato, non esistevano i cioccolatini, ma quello che si faceva, si prendeva la polpa che racchiudeva le fave di cacao e se ne faceva una bevanda. Ma come potete immaginare, questa polpa era orrenda, cioè era orribile, era amara, era acida. Tuttavia i Maya, come tante altre popolazioni precolombiane, continuarono a bere questa bevanda, perché pensarono appunto che fosse stata importata da un dio e che avesse delle proprietà particolari. Purtroppo i Maya, come voi sapete bene, scomparirono in situazioni abbastanza sconosciute e vennero poi, sopraffatti dagli Toltechi prima e dagli Aztechi dopo. E gli Aztechi, al contrario dei Maya, che erano un popolo relativamente tranquillo, e astronomi e scienziati, erano un popolo di guerrieri, erano un popolo piuttosto sanguinario, che introdussero anche, come voi sapete, dei sacrifici umani, perché erano convinti che la morte fosse necessaria affinché nascesse la vita. Ma capirono subito che questo cacao fosse davvero un cibo speciale, e cominciarono a utilizzare addirittura il cacao come moneta di scambio. Addirittura richiedevano pagamenti in fave di cacao dalle tribù che avevano conquistato, quindi lo resero, diciamo, talmente importante da farne una moneta. E proprio gli Aztechi introdussero poi il cacao in Europa, perché Montezuma, che era allora l'imperatore azteco, nel 1520 donò, come segno di gratitudine, al conquistatore spagnolo Hernán Cortés un sacco pieno di fave di cacao. Devo dire che è piuttosto sconvolgente sapere che è stato uno spagnolo a portare in Europa le fave di cacao, perché Cristoforo Colombo, al quale Montezuma aveva nel 1502 fatto la stessa offerta, non volle prendere i semi. Non si sa bene per quale motivo, ma non volle prendere le fave di cacao. E quindi, grazie a Cortés, il cacao approda in Spagna. All'inizio ovviamente anche qui come bevanda, ma nel Nuovo Mondo sappiamo bene che erano già presenti delle spezie, quali per esempio la cannella, l'anice, il pepe nero, che vennero proprio aggiunte a questa bevanda nella speranza di renderla meno cattiva, meno acida, meno amara. E il nome, ovviamente, dal nome Maya, che come dicevo prima è impronunciabile, divenne proprio cioccolato. Il cioccolato conquistò l'Europa, conquistò le corti, divenne una bevanda, devo dire, molto esclusiva, solo presente tra i ricchi, e purtroppo si cominciò anche a impiantare, diciamo, le piante nell'Africa, tramite anche alla presenza degli schiavi che vennero utilizzati proprio per accogliere i frutti e per custodire queste piante, che sono piante piuttosto delicate, anche se dall'aspetto sembrano forti, hanno questi frutti meravigliosi. Ho portato qui con me uno di questi frutti, non so se riuscite a vederlo, è proprio dalla pianta del cacao, ed è proprio da queste piante che si possono estrarre le cosiddette fave, che vengono pulite dalla polpa e poi vanno attraverso una serie di processi, quali per esempio la fermentazione, che consente di eliminare non solo i germi, ma anche proprio di dare poi i composti chimici che presenti, diciamo, nel cacao, che fanno sì che abbiano questo odore, questo sapore particolare. E poi dopo la fermentazione c'è un processo di essiccazione, nonché poi di torrefazione, simile al processo del caffè, e infine granellatura e spremitura. E qui voglio fare una parentesi, perché la spremitura ci è resa in realtà possibile grazie a un processo che è stato inventato da un olandese, Van Houten, che nel 1860-61 riuscì proprio a estrarre, scusate, intorno al 1820, riuscì proprio a estrarre la parte grassa del liquore, diciamo, del cacao, che non è altro che il burro di cacao, dalla parte solida, che è proprio invece il cacao in polvere. E grazie a proprio questa pressione idraulica, oggi abbiamo la possibilità di separare i componenti e di riutilizzarli per fare quelle che conosciute come tavolette di cioccolata o cioccolatini, o comunque qualunque derivato solido del cacao. E devo anche ringraziare un'altra persona, molto più conosciuta forse di Van Houten, che è Rudolf Lindt, che introdusse altri due processi estremamente importanti, e sicuramente tutti i passi cuocieri li conoscono, ma anche chi ama fare dei buoni dolci in casa, che sono il processo di concia e il processo di temperaggio. E proprio tramite questo processo di temperaggio è possibile separare tutte, diciamo, le forme cristalline del cioccolato e di selezionarne una in particolare, perché il cioccolato si presenta come diverse forme cristalline, in chimica noi li chiamiamo polimorfi, e solo una di queste, che è proprio il polimorfo 5, è quello che ci consente di avere questo cioccolato meraviglioso, lucido e che si scioglie in bocca, in quanto appunto il suo punto di fusione è intorno ai 35 gradi. Ma questo cioccolato, diciamo, che noi siamo abituati appunto a vedere, a conoscere come fantastici cioccolatini o come tavolette, eccetera, in realtà venne fabbricato per la prima volta come tavoletta da un pasticcere inglese che era Joseph Fry nel 1847, anche se devo dire Joseph Fry non venne particolarmente conosciuto per questa sua invenzione, in quanto pochi anni dopo il cioccolatiere François-Louis Caillier divenne molto più famoso proprio per produrre le prime tavolette di cioccolato svizzera, che sono così famose in tutto il mondo. Ma se voi poteste guardare una tavoletta di cioccolato al microscopio, vi rendereste conto di una cosa molto importante, che in realtà tutti gli ingredienti che abbiamo dentro la tavoletta, che sono pochi in realtà e sono semplici, che sono quindi il burro di cacao, la polvere di cacao, il latte e lo zucchero, vediamo che questi ingredienti sono perfettamente amalgamati, ma in realtà hanno delle piccolissime particelle, cioè sono tenuti insieme sia lo zucchero che il cacao che il burro di cacao, e questa, diciamo, granulosità è piuttosto ridotta, tant'è vero che nelle tavolette, diciamo, più dal gusto e dal sapore più vellutato, questi granuli raggiungono anche dimensioni di pochi micrometri. E questo è importante perché, come voi sapete, ci sono anche invece cioccolati, tra virgolette, più rugosi, se vogliamo, quali io la conosco bene perché sono siciliana, il cioccolato di Modica, dove invece questi particolati sono molto più grossi, quindi diciamo queste particelle sono più grosse. Ma che cosa è contenuto in realtà in questa polvere di cacao? Cosa c'è di magico che la rende così buona, così speciale? Se dovessimo analizzare tutte le molecole che ci sono nel cacao, ci vorrebbero veramente dei giorni. Ci sono più di 200 molecole presenti nel cacao e alcune sono un po' particolari, perché per esempio tutti quanti sappiamo che quando mangiamo del cioccolato molto spesso diciamo ma sa un po' di nocciola oppure ma sa un po' di frutta, cioè riconosciamo in realtà, anche se non conosciamo il nome delle molecole, per esempio dei chetoni che danno proprio questo sapore di nocciola, o dei lattoni che danno proprio questo sapore di frutta, a volte un po' di pesca del cioccolato. Ma è vero anche che per tanti anni, e se ne continua a parlare, il cioccolato è stato sempre, come dire, un cibo un po' misterioso, tutti quanti dicono ma ha delle proprietà particolari, è un antidepressivo, è un vasodilatatore, un cardiotonico, un diuretico, alcuni pensano che siano un afrodisiaco, è un famoso antinvecchiamento, addirittura se voi guardate la letteratura ci sono tanti libri sia sul cioccolato della salute ma sia sul cioccolato come terapia, o addirittura ci sono delle terme, io ci sono stata, dove fanno degli impacchi proprio di cioccolato e si può fare il bagno dentro delle vasche di cioccolato. Ma cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in tutto ciò? È chiaro che se uno avesse visto il film famosissimo Chocolat, potrebbe ricordarsi che Binoche, Juliette Binoche, vende dei cioccolatini a una signora che entra nel suo negozio, lamentandosi che il marito non la guarda più, che non la ama più, e lei dice, guardi, assaggi questa cioccolata venuta dal Guatemala, la faccia assaggiare al suo marito, la faccia mangiare, vedrà cosa succede. In realtà questa cioccolata sembra quasi magica, perché la signora torna poi nel negozio l'indomani e dice, ah, ne vorrei ancora, mio marito è impazzito per questa cioccolata e mi ha abbracciato, abbiamo fatto sesso tutta la notte, ma è davvero un afrodisiaco? Beh, stando alla storia sembrerebbe di sì. Montezuma beveva sempre grandi quantità di cioccolata prima dei suoi incontri amorosi, così come Giacomo Casanova beveva della cioccolata calda prima di incontrare le sue donne. Purtroppo però vi devo dire che tutto ciò non è vero, devo svelare uno dei segreti delle credenze, diciamo, del cioccolato. È il motivo per cui per tanti anni si è pensato che il cioccolato fosse un afrodisiaco e che contiene due molecole molto importanti. La prima, che è stata proprio definita la molecola dell'amore, che si chiama feniletilammina, e l'altra, che è una molecola molto importante per il corpo umano, che è il triptofano, che tuttavia viene degradata prima di raggiungere, diciamo, il cervello, quindi di poter dare degli effetti afrodisiaci, ma formano una sostanza molto importante, che è la serotonina, che voi tutti forse avrete sentito nominare, perché è un po' una molecola che in qualche modo regola l'umore delle persone. Quindi, anche se l'aspetto afrodisiaco in realtà è un falso, c'è sicuramente del vero, in quanto sia la feniletilammina che la serotonina hanno degli effetti sul nostro corpo che sono quelli appunto di, in certo senso, creare del buon umore. Sicuramente col cioccolato aumentiamo la quantità di zucchero nel nostro sangue e in ogni caso cambiamo la nostra pressione sanguigna. E in realtà di queste molecole, diciamo, famose nel cioccolato ce ne sono tante altre. Per esempio, per anni si è creduto che una sostanza chiamata anandamide potesse in qualche modo avere un effetto sul cervello, sul sistema centrale nervoso. In realtà anche qui la quantità di anandamide presente nel cioccolato è proprio tracce e si degrada prima di arrivare al cervello, quindi in realtà non è responsabile degli effetti, diciamo, cosiddetti neurologici del cioccolato. Quello che è sicuro però è che ci sono delle sostanze che decisamente influiscono fortemente sul nostro modo di agire o comunque sulla nostra giornata quando mangiamo del cioccolato. E queste sono delle sostanze che tutti conoscete perché in realtà sono la caffeina, che è presente in più grandi quantità nel caffè, nel cioccolato è circa lo 0,2%, e la teobromina. E la teobromina è un eccitante molto più forte della caffeina, pur avendo una formula chimica molto molto simile alla caffeina. Però attenzione, la teobromina è un eccitante, ma è anche un veleno per i nostri animali cari. Quindi fate attenzione a non dare del cioccolato ai cuccioli o ai cani o ai gatti, in quanto questi animali non hanno l'enzima in grado di metabolizzare questa sostanza. Quindi per loro in realtà il cioccolato è un vero e proprio veleno. Quindi teniamoli lontani dai nostri cioccolattini. Ma torniamo appunto all'antidepressivo del cioccolato. Beh, chi di voi non ha visto, non so, il film di Nanni Moretti, Bianca? Non so se vi ricordate, Nanni Moretti sta a letto, si rotola nel letto perché è depresso, la sua ragazza lo ha lasciato, e a un certo punto si alza, va in cucina e lo troviamo che mangia da un enorme barattolone di Nutella, proprio perché appunto lui pensa, come noi, che la Nutella sia un antidepressivo, quindi possa aiutarlo in questo momento di scoramento. E quindi in realtà c'è qualcosa di vero, la Nutella è sicuramente, come tanta cioccolata, un antidepressivo, proprio per quelle molecole che vi abbiamo citato prima. Ma voglio raccontarvi anche una piccola storia sulla Nutella, che tutti forse conoscerete, e voi in particolare in Piemonte. La Nutella è stata inventata da Pietro Ferrero, ed è stata inventata in un momento particolare, durante la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero non riusciva ad avere abbastanza fave di cacao, come voi sapete ovviamente il cacao non cresce in Italia, e quindi ha deciso di utilizzare le nocciole del Piemonte come additivo al cacao. E creò questa cosa meravigliosa che è la pasta gianduia, che lui chiamò pasta gianduia ovviamente ricordando la maschera piemontese, e che poi negli anni 60 prese il nome di Nutella, dalla parola ovviamente inglese nut, che vuol dire nocciola, ella, che è un diminutivo, quindi tipo nocciolina. E ce ne sono tante di storie italiane meravigliose, ma voglio ancora tornare sulle molecole contenute nel cioccolato, perché tra le molecole più importanti in realtà che noi abbiamo nel cioccolato, quelle più terapeutiche che sono state riconosciute da molti medici e dagli ospedali, sono proprio gli antiossidanti. Antiossidanti che voi conoscete bene, chi non beve un bicchiere di vino rosso o chi non mangia dei frutti rossi, quali i mirtilli o le ciliegie o le fragole o i pomodori. E in realtà in tutti questi frutti, anche nel vino, ci sono queste molecole che vengono dette antiossidanti, che sono delle catechine o sono dei flavonoidi o sono dei polifenoli. Queste sono molecole meravigliose perché sono in grado praticamente di combattere proprio l'ossidazione che proviene anche dal nostro ambiente. Quindi sono in grado di proteggere le nostre cellule da una degradazione. E questa è proprio una verità, invece, non è una credenza, che questi antiossidanti contenuti nel cioccolato abbiano degli effetti benefici non solo perché inibiscono l'ossidazione del colesterolo LDL per formare poi il colesterolo cattivo, quindi diciamo abbiamo più colesterolo buono, ma sono anche responsabili della regolazione delle risposte infiammatorie e immunitarie delle pareti dei vasi sanguigni. Inoltre si sa anche che oggi che il cioccolato fondente in particolare riduce la pressione arteriosa sistolica e anche la minima diastolica. E cosa molto importante, è anche un anticoagulante, quindi diciamo un effetto antitrombotico e diuretico. Quindi tutti questi effetti che per anni sono stati creduti credenze, in realtà sono davvero scientificamente provati e sono effetti veri, tant'è vero che il cioccolato è tornato in tutte le diete e viene utilizzato in medicina ampiamente. E voglio così un po' concludere questa piccola escursione, diciamo, sulle molecole del cioccolato, ricordandovi anche che c'è un modo particolare di mangiare il cioccolato. Purtroppo questo non lo posso dimostrare, non ho la vostra cioccolata oggi, però quando uno mangia la cioccolata in realtà deve fare attenzione a tante cose, così come quando diciamo beve un bicchiere di vino, che uno prima guarda il colore, poi l'annusa. Il cioccolato è uguale, il cioccolato ha un odore, ha un rumore quando si spezza che deve fare un tac secco, ha un sapore che deve essere, diciamo, apprezzato sciogliendolo lentamente, non masticandolo come una chewing-gum. E inoltre questa cosa meravigliosa che si scioglie appunto in bocca grazie al fatto che abbiamo un'unica forma polimorfica. E quindi consiglio a tutti, ovviamente, di mangiare cioccolato, e tanto cioccolato italiano, e soprattutto tanto cioccolato fondente, che è quello che fa meglio perché contiene meno zuccheri, meno burro di cacao. Quindi questo è il mio consiglio per tutti, e vorrei chiudere con una frase famosa che forse anche qui tratta da un film. Io sono una grande appassionata di film ed è tratta da un film di Forrest Gump, non so se vi ricordate, cioè Tom Hanks è seduto su una panchina e si avvicina un'infermiera e lui ha una scatola di cioccolatini, apre questa scatola di cioccolatini e dice: ne vuole uno? Poi guarda l'infermiera che rimane perplessa e dice: vede, la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. E volevo appunto ringraziare tutti e soprattutto complimentarmi per l'iniziativa, che è davvero bellissima, e spero che ci siano tante altre iniziative, questa volta speriamo di presenza, in modo anche da poter fare una degustazione o da stare un pochino insieme. Grazie.
Grazie infinite, Luisa, per questo viaggio nel cioccolato, nella chimica del cioccolato. Dobbiamo dire che noi qui a Torino siamo veramente fortunati, perché non abbiamo problemi a trovare il cioccolato formidabile. E adesso darei la parola a Luca Coccolin. Luca Coccolin è professore all'Università di Torino, è un tecnologo alimentare, per nostra come formazione è un microbiologo, per nostra fortuna, devo dire, non lavora su quel cibo che abbiamo visto all'inizio, la cosa gli sarebbe vietata, ma si occupa di un aspetto molto interessante. Quanta sostenibilità c'è dietro la tecnologia che noi utilizziamo oggi per produrre cibi che siano più sani, più sicuri? E quindi Luca ci racconterà che cosa fa lui quando lavora sul cioccolato per rendere la produzione del cioccolato anche più sostenibile. Prego Luca.
Grazie. Prima di tutto buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sono molto contento di essere qui con questo parterre diverso e sicuramente molto interessante. Quello che sarà il mio contributo oggi sarà da microbiologo, nel senso che mi fa un po' paura dirlo, però sono quasi 25 anni che mi occupo di fermentazione alimentare e il cioccolato, ma ancor prima il cacao, è una delle new entry, diciamo così, all'interno del portfolio di prodotti fermentati che noi in laboratorio stiamo studiando. Perché prima di tutto non so se tutti sanno che il cioccolato proviene da cacao, che è una materia prima di tutto tropicale e successivamente fermentata. La fermentazione porta a delle modifiche sostanziali nella materia prima, senza la quale non avremmo la possibilità di assaporare, percepire tutte quelle caratteristiche di cui Luisa prima parlava. Per cui i microrganismi ancora una volta si dimostrano degli artefici fondamentali al fine di determinare delle caratteristiche di qualità, ma anche di sicurezza igienico-sanitaria. Il cioccolato poi e il cacao in particolare, perché io vi parlerò più della parte, diciamo così, di produzione, anche con i suoi aspetti di natura, direi quasi anche sociopolitica culturale, perché mi piacerà toccare tutta una serie di aspetti che io reputo estremamente importanti e che quando parliamo di cacao sono ancor più interessanti perché, come si diceva prima, il cacao è prodotta fondamentalmente in paesi della fascia tropicale. Alcuni di questi sono in una situazione di tipo sociopolitica, culturale, piuttosto difficile. Io ho avuto la fortuna e anche l'onore di collaborare con delle importanti aziende multinazionali che si occupano appunto di produzione di cioccolato e vi devo dire la verità che ho avuto modo di riuscire anche a visitare i paesi dove si produce il cacao. Situazioni che sono molto spesso di natura sociale, molto difficili, perché parliamo di paesi principalmente dell'Africa occidentale, parliamo di Ghana, parliamo di Camerun, parliamo di Costa d'Avorio, che sono tutti paesi che hanno comunque vissuto dei periodi molto difficili da un punto di vista politico e sociale. Mi ricordo in Costa d'Avorio che mi raccontavano, in Costa d'Avorio c'era era il luogo dove si stabilivano i prezzi delle materie prime tropicali, tra cui appunto il cacao, ed era un luogo estremamente, diciamo così, importante, ma anche difficile da un punto di vista politico, perché c'erano parecchie pressioni e parecchie, diciamo così, tensioni che si venivano a creare. Popolazioni che vivono di coltivazione di cacao, popolazioni che coltivano dei piccoli appezzamenti con questi arbusti, che poi tra l'altro sono molto pittoreschi, come diceva prima Luisa, avete visto una cabosse, la cabosse da dove all'interno della quale vi sono i semi e sono le fave di cacao, queste cabosse di molto colorate, che sono rosse, gialle, verdi, crescono direttamente sull'albero, direttamente dai rami o dal tronco dell'albero, vengono raccolti, è una procedura che avviene, diciamo così, in due periodi dell'anno, perché la produzione parte da fine anno, verso novembre-dicembre, dopodiché arriva fino a febbraio, e da quel punto di vista lì io ho avuto, il piacere di assistere alla raccolta, e vi devo essere assolutamente sincero con voi, io arrivo da un'origine contadina, i miei genitori erano contadini, per cui noi avevamo delle vigne, raccoglievamo l'uva, e quindi anche questo, diciamo così, questo aspetto di convivialità che io ricordavo, no, dalla mia infanzia, l'ho ritrovata praticamente lì, quindi paesi di interi villaggi, cioè gli interi villaggi e le popolazioni di interi villaggi si ritrovavano per riuscire praticamente a raccogliere e lavorare successivamente il cacao. Da microbiologo non posso che essere un grosso sostenitore delle attività microbiche. Il cacao in particolare è un prodotto che senza attività microbica non riuscirebbe ad esprimere tutte quelle caratteristiche che noi troviamo nel cioccolato. E da un certo punto di vista il cacao rappresenta una tra gli ecosistemi microbici in assoluto più complicati e più complessi, perché c'è un succedere di popolazioni microbiche le quali concertano assieme tutta una serie di trasformazioni che portano all'ottenimento di una fava fermentata, la quale successivamente viene essiccata e poi viene insaccata e da qui viene portata in Europa. Anche da questo punto di vista capite che il cacao rappresenta una materia prima molto particolare. Perché? Perché viene prodotta in questi paesi delle aree tropicali, Centro America, Centro Africa, e successivamente viene imbarcata su queste grosse navi e viene portata in Europa, dove viene trasformata. Paesi come il Belgio, paesi appunto come l'Olanda, ma anche l'Italia, appunto, sono i principali trasformatori. Per cui, di nuovo, anche degli aspetti di natura economica che deve essere presa in considerazione. Ma voglio un attimino proprio toccare, come si diceva prima con la professoressa Gullino, questi aspetti di sostenibilità, perché poi, tra l'altro, mi ha fatto molto piacere, mentre aspettavo di entrare in questa, ahimè, stanza virtuale, quelli che erano i diversi video, no, che venivano fatti girare, e c'è stato uno che mi ha colpito, che è quello dei Social Development Goals, l'SDGs dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed in particolare pensavo a quello che io, diciamo così, avrei voluto dire, e pensavo come la produzione del cacao in particolare potesse veramente andare a rispondere a diverse SDGs che sono state proposte, come per esempio quella della, diciamo così, dell'emancipazione sociale, perché effettivamente riuscire a sostenere delle produzioni di cacao fatte in maniera organizzata attraverso la creazione anche di cooperative, dove il potenziale e il capitale umano si mette assieme. Non dimentichiamo il grosso coinvolgimento delle donne, per esempio, perché le donne rappresentano un elemento fondamentale nella produzione del cacao prima, perché è nella raccolta, ma anche nella trasformazione, perché sono quelle che contribuiscono al processo di estrazione delle fave dalla cabos, che è un aspetto assolutamente ancora completamente manuale. Ma poi anche il discorso del zero hunger, anche questo, il combattere, diciamo così, la mancanza di cibo, anche questo è importante. Perché? Perché il lavoro porta a remunerazione, la remunerazione porta di nuovo all'emancipazione sociale. Quindi tutte quelle, diciamo così, iniziative che al momento stiamo sempre di più osservando, legate anche agli aiuti che delle grosse aziende, diciamo così, europee o americane stanno dando a questi paesi produttori, cercando di, prima di tutto, educare le popolazioni locali e successivamente aumentare la qualità della materia prima. Perché io mi ricordo quando eravamo in Africa, che giravamo per i diversi villaggi, e spesso mi raccontavano: io ho un piccolo appezzamento, raccolgo quei 30-40 kg di fave di cacao, non mi posso permettere di raccogliere quando passa il camion che porti la mia materia prima alla città, per cui la fermento, ma se la fermentazione dura un giorno, 4 giorni, 5 giorni, non dipende da me, perché dipende da quando il camion passa e quando io devo caricare la mia materia prima sul camion, perché altrimenti è persa. Quindi capite che c'è un forte bisogno anche di aiutare queste popolazioni locali, perché attraverso un miglioramento della materia prima si arriva sicuramente ad un miglioramento anche del prodotto finito. E termino semplicemente dicendo che in questi ultimi anni stiamo dando sempre più attenzione a quella che è la sostenibilità nella produzione alimentare. È un aspetto necessario, perché è indubbio che gli alimenti è quello che noi produciamo, sia da un punto di vista di produzione primaria che di produzione primaria vegetale, ma anche produzione primaria animale. E diciamo che negli anni è quella che ha inciso di più su tutta una serie di problemi che al momento stiamo affrontando. Dobbiamo prenderne coscienza, dobbiamo affrontarle in maniera adeguata. Io colgo l'occasione, non ne perdo una di occasioni, per dire che secondo me il totale passaggio alle diete che contengono solo proteine di tipo vegetale spingere delle, diciamo così, iniziative che vedono la cosiddetta carne cresciuta in laboratorio o comunque sostituti della carne a lungo andare. Io non credo che siano sostenibili, ma non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche da un punto di vista di sostenibilità culturale. Specialmente nel sud dell'Europa, qui ci metto anche l'Italia, noi siamo estremamente legati al cibo, ma il cibo per noi non vuol dire alimentiamoci. Il cibo per noi vuol dire condividiamo delle esperienze, condividiamo delle emozioni e... come diceva prima Luisa, purtroppo in questa occasione non possiamo condividere delle emozioni perché siamo tutti collegati a casa. Per cui sicuramente dobbiamo operare al fine di trovare delle nuove soluzioni che possano far diventare la produzione primaria vegetale e animale di nuovo sostenibile, perché effettivamente dobbiamo fare un passo indietro e pensare a come questo può essere raggiunto. Per cui, niente, io vi ringrazio ancora e lascio la parola ai prossimi relatori. Grazie.
Grazie Luca. Allora abbiamo visto la chimica che c'è dietro il cioccolato, la microbiologia che c'è dietro al cioccolato, ma per passare da tutta una serie di sostanze chimiche e tutta una serie di microrganismi a un cioccolatino ci vuole un mago. E qua con noi abbiamo veramente una persona che è stata definito il mago del cioccolato, Guido Castagna. Guido Castagna è nel suo laboratorio, nel suo bunker di Giaveno. Piacerebbe a tutti essere lì, credo.
Sì. Ma allora, buongiorno Maria Lodovica, buongiorno i professori, buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Diciamo che virtualmente vi porto nell'area 55. L'area 55 è questa sorta di cucina, laboratorio, dove uso a fare così i filmati, gli esperimenti e allo stesso tempo il mio ufficio. E tornando appunto a quello che diceva appunto il professor Coccolin, è un ufficio cucina, quindi soprattutto quando la gente arriva dall'estero e la sediamo intorno a questa penisola, ci prendiamo un caffè assieme, mangiamo un cioccolatino, vediamo proprio che loro sono estasiati da questo cibo italiano, dagli affari si fanno a tavola, dell'importanza della tavola che ha nella nostra vita. Non a caso si dice che quando si è a tavola uno dei discorsi principali che si fa è il cibo, quindi c'è proprio una cosa che è innata in noi italiani. Mi unisco solo un secondo, questo è un libro che parla del discorso di sfruttamento minorile e quant'altro, soprattutto legato al mondo dell'Africa, quindi il professor Coccolin stava parlando di una tematica molto importante, quindi questo libro di Carol Hoff lo consiglio a chi fosse interessato, quindi man mano mi spostavo, perché poi sentivo invece la professoressa Di Nicola che parlava della cabosside o delle fave di cacao e quindi io man mano mi muovevo. Cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo voluto riproporre un lavoro che forse era quasi estinto, mi spiego. Cioccolato ce n'è sempre stato tanto, però diciamo che un po' dal dopoguerra ci sono stati un po' degli anni, un po' dell'abbondanza e un po' meno della qualità. E se voi provate a pensare, fino a 10 anni fa, a Natale vi arrivava un cesto enorme che aveva, che ne so, 10 prodotti dentro, e non si poteva arrivare con una semplice scatola di cioccolatini o una bottiglia d'olio o una bottiglia di vino. Ecco, fortunatamente forse la Guido Castagna come azienda, avendo 16 anni di vita, è nata anche in un momento giusto, più facile, dove si poteva parlare di qualità. Quindi adesso tendenzialmente uno può arrivare addirittura con una semplice bottiglia, un semplice prodotto e raccontare la storia di chi l'ha fatta, e crea un interesse, crea anche una parte di cultura. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Siamo partiti con questo nostro laboratorio di cioccolato, dove inizialmente ci interessava lavorare la nocciola Piemonte, perché la nocciola Piemonte chiaramente è il nostro oro. Quindi abbiamo voluto attrezzarci con dei macchinari che potessimo fare tutto il ciclo produttivo, quindi partire da un prodotto crudo e fare tutta la filiera. Sembra banale questa cosa del prodotto crudo, ma noi solo partendo da un prodotto crudo riusciamo veramente a vedere che quella nocciola è quella che noi vogliamo, la sua classica forma trilobata, da quella piccola cavità interna che si riconosce bene quando viene cotta, da come pela bene questa nocciola. Quindi tutto questo serve per capire che prodotto noi abbiamo. Se noi utilizziamo un semilavorato, è chiaramente potrebbe essere un prodotto tagliato. Dico potrebbe perché non mi permetto di dire che lo sia. Quindi abbiamo iniziato tutta la nostra trafila della nocciola. Chiaramente da subito ci siamo comunque attrezzati con dei macchinari di nuova tecnologia, pensando anche proprio un pochino all'ambiente. Quindi il nostro gioco è sempre stato quello di pensare alla qualità del prodotto, ma allo stesso tempo anche un pochino alla qualità della vita. Banalmente noi abbiamo un ciclo di torrefazione, che quindi la cottura dove avviene la reazione Maillard, che conoscerete benissimo, che però mi piace ricordare che in questa reazione, durante una cottura, praticamente noi riusciamo a equilibrare un pochino il gusto del nostro prodotto. E in questa cottura c'è una denaturazione delle proteine. Mi piace fare sempre l'esempio dell'albume dell'uovo, no? Che è semiliquido, trasparente, con un determinato sapore, man mano che si cuoce cambia la sua struttura, cambia il suo colore, cambia il suo sapore. Bene, tutto questo succede anche in una fava di cacao, in una nocciola, in una bistecca. Quindi cosa facciamo? Facciamo una cottura a bassa temperatura, quindi siamo intorno ai 100-110 gradi massimo, non lavoriamo con delle temperature spinte, proprio per avere il massimo della parte aromatica, da non perdere il nostro prodotto. Facciamo una pre-raffinazione che è fatta a taglio, non per schiacciamento, per non perdere determinate parti aromatiche del nostro prodotto, e facciamo una raffinazione con i mulini a sfere, che sono dei mulini di nuova tecnologia, che praticamente il principio è che riescono a raffinare molto di più il nostro prodotto, e più lo raffini, meglio percepisci in fase di espirazione i profumi e anche la lingua percepisce meglio i sapori. Chiaramente questo nel bene e nel male, perché se poi il prodotto è scadente si sente anche la parte scadente. Quando noi abbiamo finito di cavalcare un po' questa filiera della nocciola, che quindi abbiamo iniziato a fare i nostri ripieni, a riprendere il vecchio cremino, a ristudiarlo, a giocare anche con le spezie, fare le varie tipologie di gianduia e così via, ci siamo detti perché non lavoriamo il cacao. Ahimè, erano anni che il cacao più nessuno lo lavorava, se non proprio le grandi industrie o le multinazionali. Il punto di partenza qual è stato? Trovare il cacao. Si trovava cacao industriale, di una qualità chiaramente media, a un ottimo prezzo. E il punto qual era? Che se noi avessimo preso quel cacao lì, la trasformazione comunque ci sarebbe costata tantissimo e sicuramente non saremmo riusciti a dare una qualità migliore dell'industria. Anzi, l'industria forse proprio col suo apporto tecnologico sarebbe riuscita a fare un prodotto migliore. Quindi qua torna un pochino in ballo la mia idea di partenza, che io dico sempre che se un ingrediente è buono, 50% della ricetta è fatta. L'altro 50% è non rovinarlo. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a fare un'attenta ricerca di dove trovare il cacao. Chiaramente un po', se vogliamo, la mia passione che ho sempre avuto un pochino per l'Africa, per tutta una serie di cose anche mie private, per viaggi, passioni e così via, ho iniziato a cercare questo cacao finché abbiamo definito bene i paesi di origine, ed erano i paesi di origine proprio quelli veri, quelli del Sud America, quindi Venezuela, Ecuador, Honduras, Guatemala, ed erano anche i paesi che, detto fra di noi, era un po' più facile trattare rispetto all'Africa, perché chiaramente, fortunatamente, non c'è quel grosso problema di sfruttamento minorile che ritroviamo in Costa d'Avorio. Abbiamo sviluppato un po' anche un disciplinare, grazie all'apporto di una collaborazione che abbiamo sempre fatto col Politecnico. Abbiamo fatto ben 12 anni un workshop con i ragazzi del Politecnico di disegno industriale, dove abbiamo sviluppato questo, diciamo, metodo che si chiama cioccolato, metodo naturale Guido Castagna. E cosa consiste? Nell'acquisto del cacao fine. Il cacao fine è quel cacao pregiato che tendenzialmente non rientra neanche nella quotazione in borsa, proprio perché non c'è questa grossa richiesta, dove in cooperative certificate senza lo sfruttamento minorile. Ma questa certificazione sì, tante volte ha le certificazioni anche classiche che troviamo in Europa, ma la nostra certificazione vera e propria è che ci andiamo noi fisicamente nel posto a vedere e a trattare con loro. Forse questa è una fortuna che ci è venuta anche strada facendo, perché l'ILA, che è l'Istituto Italo-Latinoamericano, ci ha selezionato per andare in aiuto in questi paesi a far vedere come si trasforma il cacao in cioccolato. Ed è stato molto interessante perché noi in questi viaggi, in questi scambi, abbiamo così fatto un sacco di confronti. Si è parlato anche tanto di chimica, mi permetto di dire una chimica popolare, popolare nel senso che si parlava di fermentazione, quindi c'è una fermentazione troppo acetica, le note che poteva avere, la fermentazione che andava troppo lattica, che andava verso il formaggio, quindi parlare con la gente del posto delle varie differenze che si possono avere in base a un semplice raccolto, facendo anche magari dei paragoni, no? Cioè, tipo l'olio del sud e l'olio del nord, no? E l'olio del sud tendenzialmente è un ottimo olio, però rispetto al nord molte volte cosa succedeva? Si portava le proprie olive e si prendeva un tot di olio, però queste olive stavano lì, quindi incominciavano delle ossidazioni, quindi molte volte questi oli potevano essere anche un pochino più forti. Bene, la stessa cosa succede anche nel cacao, e come diceva prima il professore, se questo cacao non viene raccolto subito, fermentato in modo corretto, chiaramente inizia a subire delle fermentazioni, che queste fermentazioni poi ce le troviamo nel nostro prodotto finale. Quindi è stato molto interessante lavorare con queste cooperative e anzi dare anche una mano a crearle delle collaborazioni. Non per ultimo in Honduras siamo riusciti a creare un laboratorio dove producono cioccolato, quindi secondo me è stato proprio un po' l'apice del successo, perché comunque da produttori sono diventati, da produttori di cacao sono diventati anche produttori di cioccolato, quindi questa è stata una cosa spettacolare. Cosa succede? In questo disciplinare che noi abbiamo fatto, quindi c'è tutta questa parte che sto facendo di corsa, che taglio un po' perché sennò mi tedio, della selezione del cacao, di questi scambi che andiamo a fare con i campesinos, che sono i coltivatori locali. E dopodiché cosa facciamo? Riceviamo queste fave di cacao e le lasciamo ferme almeno 3 mesi, cioè proprio perché subito è un cacao molto, molto erruente, molto fresco. Dopodiché facciamo una selezione manuale, perché comunque lo spietatore è una macchina che ti toglie la pietrolina, ti toglie parte della buccia, ma lavora su dei pesi specifici, però tante volte la fava brutta, la fava che può essere anche a volte leggermente intaccata da una muffa, non te lo toglie. Quindi una selezione manuale per pulire tutto, una cottura a bassa temperatura, come dicevo prima siamo 105-110 gradi, la cottura è fondamentale per 3 parti. La prima è che noi andiamo a fare una sorta di pastorizzazione di questa fava di cacao, dove al suo esterno possiamo trovare una carica batterica elevata, proprio anche frutto della fermentazione che c'è stata prima. La seconda, andiamo a togliere umidità. Una fava di cacao ha circa un 7% di umidità, quindi noi andiamo ad asciugarla. E la terza è questa reazione Maillard, che quindi andiamo a, passatemi il termine, a caramellare gli zuccheri che sono al loro interno, quindi a definire una parte aromatica. Quindi i 2 punti importanti per il cacao sono sicuramente una corretta raccolta e fermentazione in campo e una corretta torrefazione in laboratorio. Successivamente cosa facciamo? C'è la rottura del cacao, quindi noi rompiamo questo cacao e ci resta una parte, se riesco a farvela vedere, cerco la telecamera, una parte legnosa, che è la parte della buccia. Bene, questa parte legnosa, con un'altra macchina che su un principio di vibrazione e aspirazione divide la granella dalla buccia, con questa buccia cosa facciamo? Normalmente è stato un prodotto di scarto. Da questo prodotto di scarto, grazie anche all'aiuto dei ragazzi appunto del Politecnico, abbiamo fatto cosa? Dei prodotti. Sono stati fatti delle sorte di cuscini, si è fatta un tipo di birra, si è fatto un vermouth, e la cosa, se vogliamo, più simpatica è che queste bucce poi che avanzavano ancora sono andate alla cascina Bramante, che è una cascina che c'è qua a Giaveno, che l'ha dato come parte integrante del mangiare delle mucche. Si è visto che le proteine del latte salivano tanto, questo latte l'hanno dato la Cascina in Alpi, quindi una ditta di Moretta, dove trasforma il latte fresco in latte in polvere che noi andiamo a comprare. Quindi abbiamo fatto questo, chiamiamolo approccio sistemico o economia circolare, quindi da uno scarto abbiamo recuperato un prodotto. La granella è il nostro punto di partenza, invece quello che resta, che se trasformata e lavorata diventa la massa di cacao. massa di cacao che vorrebbe dire un cioccolato al 100%. Per legge non si può chiamare cioccolato, perché per legge nella nomenclatura degli ingredienti ci deve essere anche lo zucchero. Quindi voi troverete il cioccolato fino al 99%, il 100% si chiamerà massa di cacao. Quindi quasi come se uno fosse un prodotto da lavorazione e l'altro un prodotto da degustazione. Chiaramente non sarà quell'1-2-3% che vi cambierà la consistenza in bocca o la percezione, perché comunque la quantità di cacao è così elevata che vi andrà a lappare la lingua. Mi piace dire una cosa in questa parte qua, che la quantità di cacao non determina la qualità. Tante volte si sente dire, io mangio solo 70, 80, 90, 100%, non vuol dire niente, come succede nel vino, nella carne, qualsiasi cosa, cioè non è che mangiare un 100% voglia dire che è più buono di un altro che mangia un 50%. Anche se selezionato, lavorato in un certo modo, può essere un'ottima qualità, ma può essere un pessimo prodotto. Facciamo questa pre-raffinazione, li tagliamo questa fava di cacao a pezzi, otteniamo una sorta di farina. Questa farina, dopodiché, la mettiamo nel mulino a sfera e otteniamo la nostra massa. Bene, questa massa, come diceva prima la professoressa De Cola, scusami, mi perdo un attimo, se messa all'interno di una pressa, per pressione, per calore, otteniamo il burro di cacao e il cacao in polvere. Se invece addizionata di zucchero, otteniamo il cioccolato. Quindi un cioccolato al 70% avrà 30% di zucchero, il restante per cento è la nostra fava di cacao trasformata in massa. Poi cosa succede? Dopo questa lavorazione di ieri, che abbiamo ottenuto il nostro cioccolato, si fa una piccola lavorazione che si chiama il concaggio, che praticamente è questa lavorazione del cioccolato che permette di ossigenarlo bene e lasciare così acidificare in modo un pochino naturale il cacao, no? Che le parti volatili e acide tendono ad andare via. Tendenzialmente tante volte l'industria in questo momento, in questa parte di lavorazione, utilizza dei sali tipo il sorbato di potassio, che non è niente di grave, non fa male. Ma questo sorbato di potassio cosa fa? Neutralizza l'acidità del cacao e quindi un cioccolato che può andare in commercio subito. Ecco, mi piacerebbe così fare un po' un paragone come un vino in cartoccio o una bottiglia di vino, no? Che la bottiglia di vino bisogna lasciarla minimo quei 3-4 mesi prima di poterla riaprire, invece un vino in cartoccio è pronto in quel momento perché ha subito una serie di trattamenti. Bene, però la bottiglia di vino potrà dare delle forti emozioni, come anche le volte no, perché potrebbe sapere di tappo, un vino in cartoccio invece dà uno standard qualitativo che è meglio e resterà sempre quello. Ecco, questa è la grossa differenza. Noi non utilizziamo dei sali, perché questi sali vanno a cosa? Cambiarci il colore, l'aspetto, perché il cioccolato di qualità tendenzialmente è rossiccio, non è mai nero, ma non è tanto quello il problema, è quanto che non andiamo a battere la parte aromatica. Quindi noi lasciamo questi blocchi di cioccolato fermi almeno 6 mesi. Bene, in questi 6 mesi otteniamo veramente la nostra bottiglia, invece che di vino, la bottiglia di cioccolato. Vengono fuori degli aromi stupendi. Faccio un esempio, è generico, attenzione. Se noi prendiamo una fava di cacao del Venezuela, tendenzialmente otterremo un cioccolato che sarà facile, piaccioso, noccioloso, saprà di latte, bello cremoso. È quasi un cioccolato che bisogna stare in silenzio per sentire i suoi aromi, proprio perché sono molto delicati, però vi resterà in bocca per 10 minuti. Se noi prendiamo un cacao del Madagascar, che se vogliamo è l'esatto opposto, avremo un cacao che lo chiamo un po' effetto fiammifero. Lo mettete in bocca, avrete un primo impatto acidulo, bello fruttato, ma dopodiché cosa succederà? Questa acidità che avrà sviluppato un sacco di parti aromatiche tenderà poi a sparire, perché la lingua verrà così coperta dei tannini, e quindi avrete questa emozione molto veloce, ma allo stesso tempo poi si bloccherà. Quindi cosa succede? Il cioccolato in bocca vi resterà per molto meno tempo. Quindi questo non è che uno è giusto, l'altro è sbagliato, uno più buono, l'altro meno. No, no, assolutamente. Sono solo prodotti diversi e poi qua rientra il piacere della personalità, quello che uno preferisce. Se noi andiamo a metterci questi sali, andiamo ad ammazzare questo sistema. Sempre nel cioccolato metodo naturale, una delle altre tematiche, oltre al lavoro in campo, è stato il lavoro in laboratorio. tendenzialmente che sia un'industria, un laboratorio artigianale, sia circa il 50% di lavoro stagionale. Quindi vuol dire che determinate persone arrivate a un certo punto vanno a casa. Bene, da noi le persone sono assunte tutto l'anno, quindi è diciamo, un impatto anche, se vogliamo, più pesante dell'azienda. Ma il punto qual è? Che a noi ci serve avere un professionista a tempo e ora, che a tempo e ora è questo, nel periodo del Natale, uno, e quindi non possiamo permetterci di arrivare a settembre e dire ma chi c'è quest'anno a lavorare, perché giustamente tutti vogliono un lavoro che possa dare la possibilità di essere retribuiti tutto l'anno. Due, cosa facciamo? Non è che li teniamo lì a far niente i nostri collaboratori, assolutamente. Nel periodo che va, diciamo, da Pasqua fino alle ferie, si fa tutta la trasformazione del cacao in cioccolato. Quindi c'è tutta questa lavorazione molto importante, se vogliamo anche molto costosa, perché appunto la manodopera è il nostro primo costo, che però ci permetterà di avere poi un prodotto diverso di qualità. Ecco, quindi questo è, diciamo, a grandi linee il cioccolato meteo naturale. E lo concludo con cosa? Con il packaging tutto made in Italy. Perché? Perché sarebbe illogico che noi facciamo il massimo della selezione del nostro prodotto per poi magari avere una scatola che sì che costa poco, però poi magari con il rischio di avere qualche vernice o qualche prodotto che possa contaminare il nostro cioccolatino. Tanto vale. Concludo dicendo solo più l'ultima cosa, se no poi vi annoio, poi se volete poi ci vado avanti. E, un altro prodotto proprio tipico nostro, che ci teniamo, che siamo fieri, il nostro torinese, piemontese, chiaramente è il gianduia, il gianduio. E in un momento di crisi è nato questo prodotto. Quindi io spero che in un momento di crisi come questo possano nascere delle nuove aspettative per le aziende. 1807 c'era l'embargo napoleonico, e quindi le fave di cacao arrivavano con difficoltà e si è iniziato a tagliare le fave di cacao con la nocciola. Mi piace dire che il gianduia sia stato il primo surrogato del cioccolato della storia. Detto così è brutto, perché il surrogato, come ben sapete, è un cioccolato che contiene altri grassi, quindi un cioccolato scadente. Ecco, era un cioccolato scadente dove il suo prodotto scadente era la nocciola Piemonte. Pensate che fortuna a quei tempi, cosa si utilizzava. Bene. Poi si è sviluppato questo gianduia, si è lavorato, si è fatto in tante forme, e finché si è arrivato a fare nel 1865 il primo gianduiotto, che è stato incartato, dove veniva prima chiamato givu, perché in piemontese il givu vorrebbe dire il mozzicone, e quindi praticamente cosa è successo? È stato il primo gianduiotto, il primo cioccolatino incartato, proprio perché era molto morbido. E durante le gianduiadi, che era questo carnevale, Caffarel e Prochet, due soci di origine valdese, che erano a Luserna San Giovanni, prima alle porte di Torino, poi si sono trasferiti a Luserna San Giovanni, hanno presentato questo prodotto che già esisteva, però diciamo che a loro va riconosciuto la paternità, perché loro sono quelli che sono stati in grado di industrializzarlo e renderlo famoso nel mondo. Quindi è stato un gran progetto. Bene, questo gianduiotto veniva fatto inizialmente con le coltelle sono, sto cercando la telecamera, due spatole che si passa da una spatola all'altra, poi si sbatteva sul tavolo e si alzava e veniva fuori questa forma un pochino di chiamiamola barchetta rovesciata. Successivamente a queste coltelle è venuto fuori un estrusore, che l'estrusore è un cono, cerco sempre la telecamera, con un raschiatore tutto intorno e praticamente con delle lamelle che si aprono e chiudono, e quindi viene sempre fuori questa forma del gianduiotto. La forma, non aspettate, tipica del gianduiotto. Ok. Poi cosa è successo? Negli anni c'è stata una tecnologia, un'evoluzione, quindi sono nati gli stampi. Gli stampi praticamente lavorano al contrario. Nel giusto gianduiotto è già lì, il prodotto si cola dentro, quando è freddo si gira e si smodella. Bene, sono cambiati i processi tecnologici, ma sono cambiati anche gli anni. Quindi il primo gianduiotto era più ricco di nocciole perché la nocciola costava poco. L'ultimo gianduiotto era più ricco di cacao perché la nocciola negli anni era diventata molto cara. Quindi come cambia negli anni l'uso della nocciola? Quindi noi abbiamo voluto fare un prodotto nuovo che si chiamasse Juinot, che il nome l'hanno sempre dato i ragazzi del Politecnico, perché hanno detto perché il pronipote del gianduiotto storico, Juinot vuol dire giovanotto, E quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto prima la ricetta. La ricetta era un prodotto che fosse molto semplice, senza l'utilizzo del latte in polvere e del cacao in polvere. Per quanto questi siano due prodotti pregiati, noi volevamo rifare la vecchia ricetta. La vecchia ricetta aveva la fava di cacao e noi abbiamo utilizzato pure del chuao, che è un piccolo promontorio del Venezuela, dove se vi capita andate a vedere, perché è carino, perché fanno essiccare le fave di cacao davanti a questa chiesetta bianca-azzurra. Adesso non è che abbiamo scelto quelle fave perché ci piaceva questo piazzale con la chiesetta, ma bensì perché a maggior ragione queste fave di cacao hanno, diciamo, un gusto molto noccioloso, molto pannoso, molto cremoso, che si sposa bene alla nocciola, quindi le abbiamo selezionate per quello. La nocciola Piemonte IGP chiaramente con più del 40%, e uno zucchero di canna semplice, un zucchero di canna bianco che non desse una parte aromatica ma fosse neutro. Quindi tre semplici ingredienti, niente latte in polvere, niente cacao in polvere, con la difficoltà del caso che di anno in anno chiaramente cambia il tipo di maturazione, il risultato che si ha della nocciola e della fava di cacao, quindi può essere un gianduiotto che può un pochino salire e scendere. Quindi noi abbiamo fatto questo prodotto nuovo come ricettazione, perché il gianduiotto tendenzialmente il primo ingrediente è lo zucchero, invece per noi la nocciola Piemonte IGP. L'abbiamo fatto con questo macchinario nuovo, il mulino a sfere, che raffina molto molto fine. Un gianduiotto magari si è intorno ai 40 micron, noi siamo arrivati a 16 micron, molto fine, quindi si percepisce meglio i sapori. Inoltre questo macchinario ha un ottimo risparmio sia idrico che energetico, perché appunto di nuova tecnologia, quindi tornando al discorso prima dell'inquinamento. Abbiamo cambiato il tipo di estrusione perché abbiamo dovuto inventarci un tipo di estrusione nuovo, cioè praticamente il nostro prodotto viene pressato a freddo, no? E si ottiene un trafilato che scende, che poi viene tagliato, viene fuori il nostro gianduiotto. Quindi è stato un nuovo tipo di estrusione che ci ha permesso di avere un prodotto nuovo, 7 grammi, non 5, non 10, e chi ci ha fatto veramente piacere sono stati i cugini dell'Oltralpe, che nelle varie degustazioni che abbiamo fatto ci hanno detto: bravi, perché avete preso un prodotto della storia, l'avete completamente rinnovato, ma alla fine avete fatto il gianduiotto. Bene, questa passione ha fatto sì che mettessimo su anche un gruppo, che poi da questo gruppo di amici è diventato un comitato, dove stiamo lavorando per far riconoscere il gianduiotto Torino come un IGP. Si sono unite diverse università, quindi l'invito lo faccio anche voi se avete piacere di collaborare con noi. C'è l'Università di Economia, che sta facendo tutto un aspetto storico legato anche alla parte proprio sociale economica dei posti di lavoro che ha dato, che potrebbe dare e così via. C'è il professor Zeppa dell'Università di Agraria, che sta facendo tutte le ricerche e gli studi. E ci sono diverse università che stanno lavorando. C'è Pierpaolo Peruccio del Politecnico, sempre di disegno industriale, che sta guardando, che ne so, l'aspetto del design del gianduiotto, l'impatto che ha avuto anche sulla città. Banalmente, semplicemente, in Piazza Solferino c'erano questi due gianduiottoni enormi durante le Olimpiadi. Quindi abbiamo messo su un po' per gioco una bella squadra, che questa squadra ci fa piacere, si potrà crescere, e vuole essere un prodotto inclusivo e non esclusivo. Infatti questo è aperto sia a un discorso di industria che a un discorso di artigianato, e vi direi che in questo momento forse non è corretto fare nomi, ma direi che sia l'industria mega, la più grossa che ci ha dato, e tante altre più piccole sono proprio a favore di questo sviluppo di questo progetto, anche se magari non producono quel prodotto, proprio perché reputano che è una parte importante della storia della città. E quindi adesso non mi annoio più, se volete sono qua. Grazie.
Grazie a Guido Castagna per averci trasmesso passione e emozioni. Io vi posso assicurare che ho fatto la mia parte trasportando gianduiotti in tutto il mondo.
Grazie.
Perché all'estero, quando arriva un torinese, si aspettano sempre di vedere uscire dalla valigia i gianduiotti. Allora, noi abbiamo un sacco di pubblico che ci sta seguendo e parecchie domande che arrivano dagli ascoltatori. Non riusciremo ad accoglierle tutte, però io ne sto per forza di cose selezionando alcune. Do la precedenza a una domanda che arriva da oltreoceano. Una appassionata di gianduiotti torinesi dalla Florida, che si chiama Ilaria, chiede a Guido Castagna come il cambiamento climatico potrà impattare la produzione di cioccolato e il consumo di cioccolato. Ovviamente è una domanda molto impegnativa, la risposta dovrà essere molto breve.
È una domanda molto impegnativa e sicuramente io non ho neanche i mezzi per rispondere, nel senso che appunto a capire cosa succederà da qui ai prossimi 50 anni la vedo un po' dura. Si sentono alle volte anche dei pareri un pochino discordanti, no? Nel senso che qualcuno dice causa inquinamento c'è un aumento delle temperature e altri che sostengono che ci sono dei cicli. Ecco, sicuramente penso che l'inquinamento abbia una parte molto importante, poi probabilmente ci saranno anche dei cicli, ma anche perché penso che i cicli in proporzione siano molto più lunghi. Sicuramente è una problematica perché comunque probabilmente alcune varietà di cacao le perderemo e andremo forse a favore di cacao più forasteri, che il nome forastero è una tipologia di un cacao che tendenzialmente è più resistente alle alte temperature e anche all'attacco di insetti e roditori, e quindi andremo a perdere una parte qualitativa molto importante. Come potrebbe anche esserci un'esagerazione, che adesso la lancio lì, chissà perché magari non si potrà risalire questa fascia equatoriale oltre i 20 gradi e magari piantare questo cacao oltre i 20 gradi e quindi avere questa fortuna di piantarlo diversamente in altre zone. Ecco, addirittura se sono viste che adesso paesi come la Sicilia stanno sviluppando dei prodotti che comunque sono tropicali, tipo l'ananas, le banane, ecco, quindi non so, domandone difficile.
Con un po' di pazienza. Grazie. Un'altra domanda che arriva è per Luisa De Cola. Allora, è una curiosità di chi ti ha ascoltata, è attratta dalla ricerca che hai fatto sul cioccolato, e ti chiede se sei stata influenzata nello scegliere questo argomento di ricerca dalla tua origine siciliana, dall'essere arrivata da vicino Modica, essere nata vicino Modica, oppure cosa ti ha portato a lavorare sul cioccolato? E altra domanda sempre dalla stessa persona, su quale altro biomateriale così interessante hai lavorato?
Devo dire che io non lavoro sul cioccolato, lavoro su biomateriali per la medicina, ma sono un'appassionata di cioccolato, lo mangio e leggo articoli, libri, ma non c'ho niente a che fare, il mio lavoro non ha niente a che fare col cioccolato, ogni tanto viene ispirato, perché noi lavoriamo su nanoparticelle, colloidi, quindi in qualche modo il cioccolato ha un aspetto importante per la parte, diciamo, chimico-fisica, che è legata in qualche modo al mio lavoro, però io non lavoro sul cioccolato, mi dispiace deludere chi ha fatto la domanda. Io lavoro su idrogel, quindi lavoro su dei gel che servono appunto per la medicina, e lavoro su nanoparticelle per la medicina. Questi sono i miei.
Grazie. Una domanda per Luca Coccolin. Si lega a qualcosa che già è emerso da cosa ha detto anche Guido Castagna. Ci sono parti della ricerca che voi fate sul cioccolato, così come su altri prodotti, che vengono svolte in collaborazione con l'industria?
Allora, questo è un aspetto dal mio punto di vista fondamentale, perché io sono, come dicevi tu Lodovica, sono un tecnologo alimentare, mi sono specializzato nella microbiologia degli alimenti, ma quando parliamo di scienze degli alimenti in generale, scienza degli alimenti è una scienza applicata, è una scienza applicata e l'applicazione è nell'industria, quindi e per me come ricercatore, come scienziato, riuscire a portare all'interno di un'industria la ricerca che faccio e quindi renderla disponibile per l'industria, ma poi anche metterla a servizio del consumatore, dal mio punto di vista questo è il success, una storia di successo fondamentalmente, perché tenere dei risultati all'interno del mio laboratorio, che è un laboratorio di ricerca applicata, non parliamo di ricerca di base, perché e non voglio assolutamente comparare la ricerca di base e la ricerca applicata, senza la ricerca di base non esisterebbe la ricerca applicata, ma abbiamo dei target completamente diversi e nell'ambito, di nuovo, della scienza degli alimenti, secondo me, quello di riuscire a collaborare in maniera fattiva con l'industria per collaborare assieme, quello che diceva Guido Castagna, è un percorso fondamentale che dovrebbe essere sempre intrapreso dall'università o dall'ente di ricerca da una parte e dall'industria dall'altra parte. Devo dire la verità, in questi ultimi anni l'approccio sia di uno che dell'altro è cambiato parecchio, per cui noi università veniamo visti, diciamo così, dall'industria come un partner importante che può aiutare al raggiungimento di determinati obiettivi, noi vediamo l'industria come degli importanti diciamo così utilizzatori delle tecnologie e delle ricerche che sviluppiamo, per cui solo ed esclusivamente se riusciamo a rafforzare ancora di più questo rapporto necessario, riusciremo ad avere degli importanti, diciamo così, miglioramenti anche sotto diversi aspetti, parlando di microbiologia, parlando di alimenti in generale, ma parlando di anche altri aspetti. Non è questo assolutamente, diciamo così, ristretto all'ambito degli alimenti, e questo deve essere esteso a tutti.
Grazie. Un'altra domanda per Guido Castagna. È vero che coltiva personalmente le nocciole che usa per i suoi prodotti?
No, mi piacerebbe, perché mi piacerebbe, ma penso che ogni persona debba fare il suo mestiere, quindi sia per quanto riguarda un discorso di piantagioni che del cacao che per quelle delle nocciole, preferisco comunque affidarmi a delle persone esperte. Chiaramente io poi sono un gran rompiscatole, perché chiaramente ho tutte le mie richieste, le mie esigenze, è proprio un discorso di qualità, e penso che potrei dirlo, mettere la mano sul fuoco, lo dico qua, che gli dico sempre, non è il problema il prezzo, non che ci siano dei soldi da buttare via, ma il problema è avere un prodotto di qualità. Tante volte c'è questo discorso del from bean to bar, che vorrebbe dire che il from bean to bar uno fa tutta la trafila dal... come facciamo noi, dalla fava al cioccolato. Purtroppo in alcuni casi è vista un po' come moda, quindi addirittura ci sono delle persone che mettono un sacco di cacao e spacciano l'azienda from bean to bar, aziende molto importanti, ma non importa, e tanti addirittura dicono che sono proprietari di piantagioni. Personalmente io penso che ognuno debba fare bene il suo mestiere. Chiaramente nel far bene il suo mestiere implica anche che io possa andare là a dire la mia, no? Cioè, nel senso, può fare questo confronto. E direi che comunque in questi anni io penso di avere un carattere molto malleabile, che vado d'accordo con tutti, quindi non si è mai arrivati a dire voglio quella, no, assolutamente. Però anzi, sono nate proprio delle belle collaborazioni, e anche quel progetto che è nato in Honduras di creare un laboratorio, forse qualcuno è stato visto male, perché hanno detto ma come vai a crearti una concorrenza? No, assolutamente no, è giusto che anche loro siano in grado di prodursi un prodotto di eccellenza. Come la stessa cosa l'ho fatto anche con un amico produttore di nocciole, che vedendo la lavorazione che noi facevamo ha iniziato poi anche lui a produrre parte del semilavorato, la pasta di nocciole così via, ma ben contento, perché comunque a maggior ragione si rende conto di cosa vuol dire la qualità e si rende conto cosa vuol dire trasformare un frutto corretto nella sua lavorazione iniziale oppure no. Quindi no, mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto, iniziamo inizialmente, siamo riusciti forse di fare, avere un nuovo laboratorio che a me piace tanto, quindi sono contento, sono fiero del lavoro che abbiamo fatto assieme a mia moglie e alla mia squadra. Diciamo che in un altro progetto c'era un laboratorio con a fianco un noccioleto, quello sì, che però sarebbe stato quasi più espositivo che altro, quindi no, mi affido a degli specialisti.
Un'altra domanda, poi quando dovremo smettere con le domande sarà la regia a fermarci. Un'altra domanda che tutto sommato vale un po' per tutti, perché ognuno potrebbe dare una sua risposta. Ci sono annate buone e annate meno buone per il cacao, un po' come per il vino? Chi vuole inizio cominciare?
Ma inizio io, allora, vabbè. Non solo per il cacao, anche per la nocciola. Faccio un esempio, che noi fino a 6-7 anni fa, la nocciola, una volta che era selezionata, era una nocciola perfetta, si prendeva, si tostava e si lavorava. E c'è stato un grosso problema, appunto, di una cimice che l'ha intaccata e praticamente tutte queste nocciole che venivano intaccate, dopo la cottura, fortunatamente almeno cambiavano colore, diventavano un marrone scuro, quindi può darti l'idea di fossero le nocciole come se le avessi cotte due volte, bruciate, e quindi era poi più facile riconoscerle e toglierle. E questo ci ha permesso di salvare una parte della qualità. Quindi questo è successo nella nocciola e la stessa cosa succede nel cacao. Tendenzialmente noi nel cacao cosa facciamo? Molte volte delle persone fanno i cru. I cru sono, come sappiamo, le monovarietà, però le chiamano cru Venezuela, cru Ecuador e così via. Però voi pensate di dire il vino Italia, cru Italia, cioè è impensabile, cioè, abbiamo talmente tante quantità di uva diversa che quindi sarebbe sbagliato. Quindi noi li chiamiamo blend, anche se per certi versi potrebbero sembrare dei cru, perché cosa facciamo? Queste selezioni che portiamo al massimo per il momento al 76%, perché si è visto che lo zucchero comunque crea un contrasto, questo contrasto ci permette di percepire meglio gli aromi. Facciamo così, passatemi il termine, un miscuglio di almeno 3 o 4 varietà di fave di cacao diverse di quel paese. Quindi diventa un blend, diventa una miscela. In questo modo riusciamo, se vogliamo, a dare quel minimo di standard che si può ripetere un pochino negli anni, proprio perché comunque di anno in anno ci possono essere delle variabili pazzesche, come ci sono nelle parti aromatiche, quelle ci sono fisse. Forse quello che è più facile, più immediato, come dicevo prima, quel cacao del Madagascar. Ci sono degli anni che dà, non so, dei sentori di frutti rossi come lamponi, ribes, molto vivi, e degli anni che invece tira fuori quasi un po' un'amarezza e si va verso, che ne so, mandarino, bergamotto, quindi è una parte agrumata, ecco, quindi questo è proprio la varietà. Esco.
Grazie. Un'altra domanda riguarda come riuscite ad esportare il cioccolato, il gianduiotti, nei paesi caldi?
Allora, ma noi siamo comunque un'azienda piccolina e di conseguenza sì, stiamo lavorando un po' dappertutto, però siamo piccolini. Diciamo che obbligatoriamente bisogna avere dei trasporti refrigerati, è fondamentale per avere un discorso di qualità, solo il trasporto refrigerato lo permette, e diciamo che quello che esce dalla nostra azienda anche a dicembre, gennaio, esce con un camion refrigerato, quindi è l'unico modo per poter esportare questo prodotto di qualità.
Grazie, ovviamente tra il pubblico desidererebbero venire a collaborare alle vostre ricerche, al vostro lavoro, e io credo che si possa chiudere dopo questa carrellata di domande. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie alla regia, grazie ai relatori veramente per aver portato qui la vostra esperienza, la vostra passione. E l'ora per una bella tazza di cioccolato bollente, così ti facciamo una botta di serotonina. Grazie veramente a tutti quanti. Buon pomeriggio. Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.